A ferro e fuoco è il titolo della mostra di cui vogliamo parlare in questo spazio, mostra che si inaugura oggi in forma virtuale e che racconta l'occupazione italiana della Jugoslavia nel periodo tra il 1941 e il 1943. Organizzata dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Trieste, mostra peraltro patrocinata dalla Camera dei Deputati italiana, raccoglie circa 200 immagini, 25 testimonianze d'epoca e 81 interviste ai maggiori studiosi di questo argomento. E noi per parlarne abbiamo sottratto per qualche minuto all'inaugurazione che si svolge proprio in queste ore il curatore della mostra, Raul Pupo, professore di storia contemporanea dell'Ateneo Triestino. Buonasera, grazie e benvenuto a Diderot.
Grazie, buonasera a tutti e a tutti.
Allora, professore, partiamo dalla mostra. Le ruberò giusto una manciata di minuti. So che oggi è particolarmente impegnato da questa mostra che si prospetta una mostra molto interessante e anche molto importante. Qual è il percorso, per cominciare, attraverso il quale si articola la mostra stessa?
Dunque, noi siamo convinti che per capire bene un fenomeno bisogna guardarlo in fondo, andando alle fonti, presenteremo anche molte fonti, sia fonti iconografiche che testimonianze che documenti, ma bisogna anche parlare del contesto. E quindi noi parliamo dal contesto. Il contesto jugoslavo dell'epoca, il contesto dell'occupazione italiana, ma delle varie occupazioni e dello scatenamento di conflitti in territori che si usavano fra il 41 e il 43, è un conflitto complicato. Noi cercheremo di spiegare un po'. Quindi partiamo dall'inizio, dal perché italiani, tedeschi, ungheresi e bulgari invadono la Jugoslavia, e allora bisogna partire dall'attacco italiano alla Grecia dell'anno precedente. Poi cercheremo sinteticamente di illustrare quali sono le forze in campo, quali sono i vari movimenti che si scontrano, quali sono i conflitti, quali sono gli obiettivi, le strategie, e poi alla fine planiamo sulle sezioni centrali, che sono quelle dedicate rispettivamente alla repressione, ai campi di internamento italiani, che sono una specificità italiana nelle modalità di repressione, e poi il problema della rimozione. Ecco, tutto questo articolando brevissimi testi dei pannelli, per ogni pannello una o più interviste, l'avete detto prima, con i maggiori storici dell'argomento, e dove possibile con una serie di documenti e di testimonianze.
La mostra è visitabile, immagino, online, esiste anche una versione che un domani possiamo immaginare si possa anche affrontare di persona?
Ma dipende, se giochiamo a Super Enalotto e vinciamo probabilmente sì, altrimenti è un po' improbabile,
sì.
Ecco, perché è una mostra grande, è una mostra molto plurale, perché ci sono tantissime voci, è una mostra corale anche da questo punto di vista, però è una mostra molto impegnativa evidentemente. Il piccolo schermo non rende l'impatto, se voi avrete l'occasione di vedere alcune foto, beh, insomma, provate a immaginarlo 3x3 in una stanza e capite l'effetto che può fare. Però d'altra parte il piccolo schermo ha il vantaggio che entra in tutte le case ed è possibile caricare una serie di immagini che altrimenti sarebbe stato difficilissimo riuscire a mostrare tutto.
Vogliamo dare, già che ci siamo, anche l'indirizzo, magari qualcuno del pubblico sta già cercando con la propria tastiera per trovare gli estremi di questa mostra?
www.occupazioneitalianajugoslavia41-43.it.
Le volevo chiedere, sì, prima di lasciarla ai suoi impegni,
certo,
odierni,
sì,
una domanda più allo storico, se vogliamo. Quanto è difficile mettere insieme un materiale su un argomento che ancora oggi suscita spesso polemiche, lo sappiamo anche quanto strumentali di solito alle ragioni dell'una o dell'altra parte politica, quanto l'impossibilità di fare un ragionamento sereno intorno a questi avvenimenti storici rende più difficoltosa la cura di una mostra di questo tipo?
Certamente sì, non perché sia difficile di per sé. Voglio dire che la storiografia è da 50 anni che si occupa di questi argomenti, quindi li conosciamo bene. Quello che è difficile è la mediazione e la divulgazione. Noi abbiamo cercato di affrontare il problema in maniera molto piana, con testi molto freddi, non puntando sull'emotività, anche perché le fonti che presentiamo sono talmente forti che non hanno nessun bisogno di retorica. Certamente sappiamo bene che ci saranno dibattiti, dibattiti vanno sempre bene, e che probabilmente ci saranno anche polemiche, però se volessimo evitare le polemiche non mostreremo nulla. Ci pareva che fosse, come dire, dovere civile, dopo 80 anni, mostrare anche questa pagina, non per autocompiacimento negativo, per carità, no?
Mm-hmm.
Ma per arrivare all'ultimo passo di un ragionamento che abbiamo fatto tante volte parlando di altre tragedie che hanno riguardato la Adriatico orientale, le foibe, l'Esro, abbiamo sempre detto le memorie, sono tante, bisogna conoscerle tutte, rispettarle tutte, e poi arrivare all'ultimo passo che è la purificazione della propria memoria. Ecco, questo è l'ultimo passo, la purificazione della propria memoria.
Un'ultimissima domanda davvero, forse non tanto allo storico quanto al lato forse più emotivo. E mi chiedo e le chiedo, secondo lei cosa manca o cosa è mancato in Italia perché di questi fatti si potesse dopo 80 anni parlare in maniera più serena, più pacata, se vogliamo, da un punto di vista strettamente storico e non emotivo / politico?
Beh, solo un po' di coraggio, direi, forse non tanto poco in effetti, perché qui si tratta di rimettere in discussione alcuni dei miti fondanti dell'autorappresentazione nazionale nel dopoguerra, no? L'autorappresentazione degli italiani o come vittime o come buoni. Sì, sono rappresentazioni vere da tantissimi punti di vista. Io ho studiato per decenni la storia degli italiani dell'Istria, della Dalmazia, della Venezia Giulia, sono storie terribili di vittime, di dolori. Ma c'è anche l'altra parte della storia. Gli italiani non sono stati né buoni colonizzatori né buoni occupatori. Hanno fatto esattamente le stesse cose che facevano i tedeschi e che i tedeschi avrebbero fatto poi in Italia dopo l'8 settembre del 43. E questa è la verità storica, ecco la verità. Ogni tanto bisogna fare i conti.
Io ringrazio il professor Raul Pupo, curatore di questa mostra che si sta inaugurando proprio in queste ore a Ferro e Fuoco. Abbiamo ricordato anche il link diretto, ma è facile anche con Google cercare a Ferro e Fuoco, cercate anche Raul Pupo a Ferro e Fuoco e eventualmente trovate gli estremi per raggiungere la mostra stessa. Grazie e buon proseguimento.
A lei, arrivederci, buona giornata.